Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar.
Passarono un paio di giorni. Abitavo insieme con la famiglia. Nell'anticamera faceva troppo freddo, non c'era stufa. Di notte dormivo nello stanzone, sul pavimento. Il marinaio occupava ancora la mia camera e pareva non pensasse affatto a sloggiare. A mezzogiorno, anzi, la padrona venne a dire che l'aveva pagato un mese anticipato. Prima di partire voleva dare l'esame di pilota, per questo si tratteneva in città. Io stetti a sentire e compresi che la mia camera era perduta per sempre. Passai nell'anticamera. Se dovevo scrivere ancora qualcosa, non potevo farlo che là. Là ero tranquillo. La mia allegoria non mi interessava più già da tempo. Mi era venuta una nuova idea, un progetto eccellente. Volevo scrivere un dramma in un atto, il segno della croce, dramma medievale. Avevo già in mente tutti i particolari della protagonista, una stupenda meretrice fanatica, la quale aveva peccato nel tempio, non per debolezza o per lussuria, ma per odio contro il cielo, proprio ai piedi dell'altare, con la tovaglia sotto la testa, per solenne disprezzo del cielo. Via via che le ore passavano, quella figura mi affascinava sempre più, finché me la vidi viva e presente davanti agli occhi, come l'avevo immaginata. Il suo corpo doveva essere vizioso e ripugnante, alto, molto magro e un po' olivastro, e quando camminava le sue gambe snelle dovevano trasparire attraverso gli indumenti. Doveva avere anche le orecchie grandi, a sventola. Insomma, non doveva essere affatto bella, ma appena sopportabile alla vista. Quello che più mi importava era la sua meravigliosa impudicizia, la disperata mostruosità del peccato che aveva deliberatamente commesso. Mi stregava, mi ammaliava, il mio cervello era gonfio di quel mostro così strano. E scrissi due buone ore senza sosta per stendere il dramma. Quando ebbi messo insieme una decina, forse anche una dozzina di pagine, con notevoli sforzi e con lunghi intervalli durante i quali stracciavo le pagine inutili, mi trovai stanco, irrigidito dal freddo e dallo sfinimento, e uscii nella strada. Durante l'ultima mezz'ora ero stato anche disturbato dagli strilli delle bambine nello stanzone. In ogni caso, dunque, non avrei potuto continuare. Feci pertanto una lunga passeggiata e restai in giro fino a sera, rimuginando sempre la continuazione del dramma. Prima che ritornassi a casa, quella sera mi capitò quanto segue. Ero davanti a un negozio di scarpe in fondo alla via Carl Johan, vicino al piazzale della stazione. Dio solo sa perché mi fossi fermato proprio davanti a quelle calzature. Guardavo le vetrine, ma non pensavo neanche lontanamente che avevo bisogno di un paio di scarpe. I miei pensieri erano lontano, in tutt'altre regioni del mondo. Dietro di me passavano sciami di gente che chiacchierava, ma io non sentivo le loro parole. Ed ecco una voce forte che mi saluta. «Buonasera!» Era la Checca. «Buonasera!» risposi pensando ad altro. Lo guardai per qualche istante prima di riconoscerlo. «Come va?» domandò. «Grazie, non c'è male, come al solito. Dite un po'» domandò. «Siete sempre da Cristi?» «Da Cristi?» «Se non erro, mi avevate detto una volta che facevate il contabile da Cristi». Già, mi ricordo, c'ero infatti, ma era impossibile lavorare con quell'uomo e ci siamo separati quasi subito. Come mai? Ah, un giorno scrissi una cosa inesatta e poi se ne è accorto, eh? Accorto? Stava praticamente dicendomi in faccia che avevo tentato di rubare. E la sua domanda era persino ansiosa e fremente di curiosità. Lo guardai profondamente offeso. E non risposi. Oh, Dio, si sa che sono cose che possono capitare a chiunque, soggiunse per confortarmi. Credeva ancora che fosse un imbroglione. Dove vorreste arrivare dicendo che queste cose possono capitare a chiunque? Domandai. Commettere un falso? Sentite un po', brav'uomo, credete davvero che io sia capace di una simile infamia? Io? Ma, caro amico, mi pareva che aveste detto così chiaramente. Io alzai la testa, gli volsi le spalle e mi misi a fissare la strada. Il mio sguardo cadde su di un abito rosso che si avvicinava, una donna a fianco di un uomo. Se non avessi avuto quella conversazione con la checca, se il suo volgare sospetto non mi avesse offeso e in quel momento non avessi fatto quel gesto sprezzante, voltandomi indignato, quell'abito rosso mi sarebbe forse passato accanto senza che lo notassi. Ma in fondo che mi importava, non mi riguardava, neanche fosse stato il vestito della più celebre dama di corte. La checca parlava e cercava di rimediare. Io non udivo una parola ed ero tutto intento a guardare il vestito rosso che veniva verso di noi. Preso da una violenta agitazione, provai come una fitta al cuore e, immerso nei miei pensieri, mormorai senza muovere le labbra «Ilaiali». A quel punto anche la checca si volse, vide quei due, la donna e l'uomo, e li salutò con gli occhi. Io non salutai, o forse sì, salutai. Il vestito rosso risalì per la via Carl Johan e scomparve. «Chi c'era con lei?» domandò la checca. «Il duca, non avete visto? Quello che chiamano il duca. Conoscete la signorina?» «Sì, cioè, per modo di dire, voi non la conoscete?» «No», risposi. «Mi pareva che vi foste tolto il cappello con molta cura». «Io ho salutato?» «Forse no», fece la checca. «Mi pareva strano, eppure la signorina non ha guardato che voi». «Voi la conoscete?» chiesi. Egli non la conosceva affatto, a dire il vero. Una sera d'autunno, molto tardi, erano usciti in tre, un po' brilli, dal Grand Café. L'avevano incontrata davanti alla libreria di Kammermeier e le avevano rivolto la parola. Sulle prime ella li aveva respinti, ma uno dei tre buontemponi, che non aveva paura neanche del diavolo, le aveva chiesto francamente il permesso di accompagnarla a casa. Giurò che, come si dice, non le avrebbe torto un capello e l'avrebbe accompagnata soltanto fino alla porta di casa per assicurarsi che ci arrivasse sana e salva, che altrimenti non avrebbe trovato pace tutta la notte. E parlava saltando di palo in frasca, presentandosi come Valdemar Atterdag e spacciandosi per fotografo. Lei aveva finito col ridere di quel mattacchione che non si era lasciato scoraggiare dalla sua freddezza e alla fine si fece accompagnare a casa. «Va bene, e poi?» domandai col fiato sospeso. «Come e poi? Andiamo, non si fanno certe domande». Tacemmo entrambi un istante, dopodiché egli soggiunse sopra pensiero: «Corpo di un cane, quello era proprio il duca. Finalmente so che faccia ha. Certo, se era con quell'uomo, non metto più la mano sul fuoco per lei». Io tacevo ancora. Certamente il duca aveva fatto centro. Per me facesse pure, me ne infischiavo. Auguravo buona fortuna a lei e a tutte le sue bellezze. E cercai di consolarmi pensando male di lei, pensando il peggio, godendo di trascinarla nel fango. Mi rammaricavo solo di essermi tolto il cappello davanti a loro, perché avevo salutato gente simile. Di lei non mi importava niente, ma proprio niente. Non era affatto bella, aveva perduto tutto il suo fascino. Com'era sfiorita. Poteva darsi che avesse guardato soltanto me, non c'era da stupirsi. Forse era tormentata dal rimorso, ma non per questo dovevo gettarmi ai suoi piedi e salutarla come uno scemo, tanto più che in quegli ultimi tempi era avvizzita a quel modo. se la tenesse pure il duca e me la levasse d'attorno. Forse sarebbe venuto il giorno in cui le sarei passato accanto a testa alta senza neanche degnarla di uno sguardo. Certamente me lo sarei potuto permettere, anche se mi avesse fissato e avesse portato magari un abito rosso sangue. Tutto era possibile. E che trionfo, allora! Se non mi ingannavo, ero anche capace di terminare il dramma quella notte stessa e costringere quella ragazza a mettersi in ginocchio in meno di una settimana, con tutto il suo fascino. Con tutto il suo fascino. Addio, dissi brevemente. Ma la checca mi trattenne e si informò. E ora cosa fate tutto il giorno? Che cosa faccio? Scrivo, naturalmente. Che altro dovrei fare? Devo pur vivere. Adesso sto elaborando un grande dramma. Il segno della croce. Dramma medievale. Perdinci, fece l'altro sinceramente. Certo, se ci riuscite. Quanto a questo non datevi pensiero, dissi. Fra una settimana o anche meno sentirete parlare di me tutti quanti. E mi allontanai. Arrivato a casa, mi rivolsi subito alla padrona pregandola di darmi un lume. Ci tenevo molto. Quella notte non intendevo neanche mettermi a letto. Il dramma mi tumultuava nella testa ed ero quasi sicuro di poterne scrivere una buona parte prima che sorgesse l'alba. Esposi il mio desiderio con molta umiltà, poiché entrando nella stanza avevo visto la padrona fare una smorfia di dispetto. Le dissi che avevo quasi terminato un dramma importante, che mi mancavano solo poche scene, e caricai le tinte affermando che, in men che non si dica, il dramma poteva essere rappresentato in qualche teatro e se ora mi avesse fatto quel grande piacere. Ma la padrona non aveva un lume. Rifletté, ma non ricordava di possedere un lume. Se volevo aspettare fino a mezzanotte potevo prendere quello di cucina. Perché non andavo intanto a comperare una candela? Io tacqui. Non avevo i 10 centesimi che ci volevano per una candela ed ella lo sapeva benissimo. Un altro contrattempo. E dire che la domestica era là con noi nello stanzone, non in cucina. Dunque il lume lassù nella cucina non era neanche acceso. Io ci pensai, ma non dissi nulla. A un tratto la domestica si rivolse a me. Mi pare di avervi veduto venire dal castello. Eravate invitato a colazione lassù? E rise per quella trovata spiritosa. Sedetti, presi il manoscritto e tentai di lavorare là nello stanzone. Avevo posato le carte sulle ginocchia e tenevo gli occhi fissi sul pavimento per non distrarmi, ma era inutile, era tutto inutile. Non riuscivo a fare un passo avanti. Le due figlie della padrona entrarono e si misero a molestare una gatta, una strana gatta malata, quasi priva di pelo. Quando le piccole le soffiavano negli occhi, ne usciva un umore che le scorreva sul naso. Il padrone e un paio di altri erano seduti intorno alla tavola e giocavano a carte. La moglie, assidua come sempre, stava cucendo non so che cosa. Capiva bene che non potevo scrivere in mezzo a quella confusione, ma di me non si curava affatto. Aveva persino sorriso quando la domestica mi aveva chiesto dove avessi fatto colazione. Tutta la casa mi era diventata ostile. Ed ecco che ora anche la domestica, una sudicia sgualdrinella con gli occhi castani, la frangia e il seno piatto, si faceva beffe di me la sera quando ricevevo il mio pane e burro. Ogni volta mi domandava dove prendevo il pasto del mezzogiorno, dato che non mi aveva mai visto dietro i vetri del Grand Café. Era chiaro, conosceva le condizioni miserrime nelle quali vivevo e si divertiva a farmelo sapere. Tutto ciò invase il mio cervello e non fui più capace di trovare neanche una battuta per il mio dramma. Facevo un tentativo dopo l'altro, ma sempre invano. Nella testa avevo uno strano ronzio, sicché dovetti arrendermi. infilai in tasca il manoscritto e alzai gli occhi. La domestica era seduta davanti a me e guardandola le osservai la vita stretta e le spalle cadenti che non erano neanche sviluppate. Che cosa ci guadagnava a pigliarmi in giro? E se fossi ritornato davvero dal castello, gliene veniva forse un danno? Negli ultimi tempi mi aveva deriso sfacciatamente quando mi capitava di scivolare sui gradini o di impigliarmi in un chiodo lacerandomi la giacca. Il giorno prima mi aveva persino rubato il fascicolo col primo abbozzo del dramma che avevo buttato via nell'anticamera ed era andata a recitare alcuni frammenti che avevo scartati ridendone alla presenza di tutti per il gusto di schernirmi. Non l'avevo detto mai nulla di male e non ricordavo di averle mai chiesto un piacere. Anzi, ogni sera mi facevo il letto da me sul pavimento dello stanzone per non darle alcun fastidio. Mi prendeva in giro anche perché mi cadevano i capelli. Tutte le mattine c'erano capelli caduti nell'acqua della catinella e anche questo era per lei argomento di riso. In quel tempo anche le mie scarpe si erano sciupate, specialmente quella su cui era passato il carro del panettiere, e anche di queste scherzava. «Dio vi benedica voi e le vostre scarpe», diceva. «Guardatele, sono come barche». Non aveva torto. Le mie scarpe erano davvero scalcagnate. Ma che ci potevo fare? Non potevo certo comperarne delle altre. Mentre questi pensieri mi turbinavano per il capo e mi meravigliavo dell'aperta ostilità di quella ragazza, le due bimbe avevano incominciato a far dispetti al vecchio là in fondo nel letto. Gli saltellavano intorno. Ciascuna aveva in mano un filo di paglia e glielo infilavano nelle orecchie. Stetti a guardare, ma non me ne immischiai. Il vecchio non muoveva un dito per difendersi, lanciava loro soltanto occhiate furibonde e scrollava la testa ogni volta che una pagliuzza gli entrava in un orecchio. Quella scena mi turbava sempre più, non potevo distoglierne lo sguardo. Il padre alzava gli occhi dalle carte e rideva. Richiamò anche l'attenzione dei compagni di gioco sulle bambine, ma perché non si muoveva il vecchio? Perché non le mandava via? Feci un passo e mi avvicinai al letto. «Lasciatele fare! Lasciatele fare!» esclamò il padrone. «È paralizzato!» E per il timore di essere cacciato, soltanto per paura di dispiacere a quella gente se avessi fatto smettere le bambine, mi ritirai in silenzio al mio posto e stetti quieto. Perché dovevo rischiare l'alloggio e il pane col burro ficcando il naso in quelle beghe di famiglia? Non era il caso di fare sciocchezze per un vecchio mezzo morto. E mi sentii il cuore duro come una pietra focaia. Quelle due pesti non cessavano di tormentare il povero vecchio. Si stizzivano perché non stava fermo con la testa e gli pungevano anche gli occhi e le narici. Egli le guardava con occhi carichi di odio e stava zitto. Non poteva muovere le braccia. A un certo punto si sollevò un pochino e sputò in faccia a una delle bambine. Poi tentò di sollevarsi ancora e sputò contro l'altra, ma senza colpirla. Io stavo a guardare e vidi che il padrone buttava le carte sulla tavola e balzava verso il letto. Tutto rosso in viso, gridò: «Come? Sputi in faccia alle bambine, vecchio porco!» «Dio santo, non lo lasciavano in pace un minuto!» esclamai fuori di me, ma poiché temevo che mi buttassero fuori, lo dissi senza particolare energia, anche se ero tutto fremente di rabbia. «Ma sentitelo! Che diavolo ve ne importa? Frenate la lingua, ve lo consiglio, ve ne troverete contento!» Anche la padrona alzò la voce e tutta la casa fu un inferno di imprecazioni. «Ma per Dio, siete tutti impazziti!» gridò. «Se volete stare qua dentro, cercate di starvene tranquilli! Che cosa credete? Non basta dare vitto e alloggio a dei simili vagabondi! Che si debba tollerare anche questo fracasso d'inferno tra le proprie pareti come fosse il giorno del giudizio! Non ne voglio più sapere! Ormai sono decisa! Silenzio!
State zitti voi mocciosi e pulitevi il naso se non volete che lo faccia io. Non ho visto gente simile da che sono al mondo. Arrivano qua dalla strada, non hanno neanche il becco di un centesimo per un po' di polvere da spidocchiarsi e di notte attaccano briga con la gente di casa. Non voglio più saperne, avete capito? E tutti quelli che non c'entrano qua dentro possono andare per la loro strada. Io a casa mia voglio stare in pace, voglio stare. Ecco, adesso lo sapete.
Io stavo zitto e senza aprir bocca mi rimisi a sedere presso la porta ascoltando quel baccano. Gridavano tutti, persino le bambine e la domestica. Questa voleva spiegare come era sorta la lite. Se stavo quieto, forse il temporale sarebbe passato anche questa volta. Certo, si sarebbe giunti agli estremi se avessi pronunciato una sola parola. E che parola avrei potuto dire? Fuori non era forse inverno e quasi mezzanotte? Era quello il momento di picchiare i pugni sulla tavola e di fare il gradasso? Niente sciocchezze, per carità. Rimasi dunque tranquillo e non uscii di casa, benché mi avessero quasi cacciato. Fissai gli occhi sulla parete dove era appesa un'oleografia di Cristo e tacqui ostinatamente a tutti gli attacchi della padrona. Se alludete a me, signora, se volete sbarazzarvi di me, io non ho niente in contrario, disse uno dei giocatori e si alzò. Anche l'altro fu subito in piedi. No, non intendevo voi e neanche voi, rispose la padrona a tutti e due. Quando sarà il momento lo dirò io di chi si tratta, al momento giusto, se lo ricordi quel tale, e presto si vedrà a chi alludevo. Parlava con affanno e mi lanciava quelle stoccate a brevi intervalli con opprimente monotonia per farmi capire bene che si trattava di me. Non dovevo reagire. Non mi aveva detto di andarmene, non l'aveva detto chiaramente, espressamente. Niente superbia da parte mia, niente orgoglio fuori luogo, fronte alta. Com'era stranamente verde la chioma del Cristo nell'oleografia. Sembrava quasi erba, o per essere più preciso, pareva proprio l'erba folta di un prato. Osservazione esattissima la mia. Erba di prato, grassa e fitta. E una catena di idee fugacemente collegate fra loro mi passò per la testa. Dall'erba verde arrivai a un passo della Bibbia dove è detto che la vita è come l'erba che si brucia, poi al giorno del giudizio in cui tutto brucerà, poi deviai verso il terremoto di Lisbona, dopodiché mi parve di vedere una sputacchiera spagnola di ottone e una penna d'ebano che avevo visto in casa di Ila Yali. Eh sì, tutto passa, proprio come l'erba che si brucia. Tutto va a finire entro quattro assi e un lenzuolo funebre della signora Annesen nel portico a destra. In quel momento disperato, tutte queste cose si affastellavano nella mia testa mentre la padrona era sul punto di cacciarmi di casa. «Non sente neanche!» gridava. Dico che dovete uscire di casa, avete capito? Per mille diavoli, per me quest'uomo è matto e adesso andatevene immediatamente e non una parola di più. Guardai la porta, ma non volevo andarmene. No, non volevo andarmene. Mi balenò invece un pensiero ardito. Se ci fosse stata una chiave nella toppa, l'avrei girata rinchiudendomi insieme con gli altri per non dover uscire. Avevo un terrore folle e isterico di ritrovarmi su una strada, ma la porta non aveva chiave, perciò mi alzai. Non c'era più speranza. Ed ecco intervenire improvvisamente il padrone. Mi fermai sbalordito. Strano, quell'uomo che pochi minuti prima mi aveva minacciato prendeva ora le mie parti. Diceva: «Non si può cacciar fuori la gente di notte. Dovresti sapere che è proibito per legge.» Io non sapevo che fosse vietato per legge. Credevo di no, ma forse era vero. Certo è che la donna si calmò rapidamente e non mi disse più nulla. Mi preparò persino due pani col burro, ma io non li toccai per gratitudine verso suo marito e dissi che avevo già mangiato in città. Quando finalmente uscii nell'anticamera per coricarmi, la padrona venne fin sulla soglia e disse forte, sporgendo verso di me il grosso ventre: «Ma questa è l'ultima notte che dormite qui, ricordatevelo!» «Sì, sì», risposi. «L'indomani avrei certo risolto il problema del ricovero, purché me ne fossi occupato assiduamente. Un buco lo dovevo pur trovare. Intanto ero lieto di non dover dormire quella notte nella strada».
Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.